Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. L'incontro di stasera è nato da un'iniziativa del Centro Culturale di Milano e di Medicina e Persona per presentare un libro del dottor Carlo Bellieni. Il libro si intitola L'alba dell'io. Quelli che hanno avuto occasione di leggerlo saranno rimasti sicuramente colpiti dalle affermazioni contenute in questo libro. Io personalmente, devo dire, come medico, sono rimasto molto colpito soprattutto dall'atteggiamento che si legge, che traspare da questo libro. Cioè, quello che colpisce soprattutto è l'atteggiamento come di stupore di fronte a una scoperta che va avanti. E questa scoperta è quella del fatto che il feto è un essere umano come noi, che sente, annusa, sente sapori, ha sensazioni tattili, prova dolore, prova piacere, desidera. È un essere che è esattamente come noi. Per parlare di questo e per discutere assieme, per sentire dalla sua viva voce quello che lui ha scoperto, quello che lui ha sperimentato, e per commentare, per avere un'idea anche delle implicazioni sociali, umane, di tutto questo, abbiamo invitato insieme all'autore la dottoressa Marina Corradi, che ha inviato di Avvenire, il dottor Ambrogio Bertoglio, che è direttore generale dell'ospedale San Gerardo di Monza, e il dottor Nicola Natale, che è il direttore della divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Vorremmo che l'incontro fosse un incontro partecipato, quindi gli interventi saranno brevi per lasciare la possibilità di fare domande e di intavolare una discussione. Quindi lascerei la parola al dottor Bellieni, che introdurrà l'incontro.
Bene, io vi ringrazio della pazienza che avrete nel sentire queste poche parole che voglio dire all'inizio, ma che sono introduttive, e ringrazio chi mi ha invitato e chi ha organizzato questa serata. Venendo a Milano, io appena sono sceso nella stazione della metropolitana ho trovato un grosso manifesto. Questo grosso manifesto, c'era questa frase, c'era scritto, l'avrete visto anche voi: maschio o femmina purché sia sano. Era di un'associazione che parlava di certe cose. Ecco, quello che vorrei che capissimo insieme è che questa affermazione non sa da fare, detta, che è un'affermazione che lascia un buco, che lascia un qualche cosa di terribile sotto. Maschio o femmina purché sia sano. Adesso vedremo di capire perché c'è qualcosa che non va in questa affermazione. Vediamo se funziona. Ecco. Quello di cui parleremo stasera è in pratica il mio lavoro. Il mio lavoro che cos'è? È quello di fare il neonatologo. Il neonatologo non è nient'altro che il medico che cura i feti. Al momento della nascita c'è un medico, per l'appunto il neonatologo nei reparti dove è presente questa figura, che si prende cura di questi piccolissimi bambini. Sono così piccoli, ma così piccoli che veramente è assolutamente impensabile talvolta avere un'idea di quanto la fragilità umana possa arrivare e di quanto la bellezza della persona possa arrivare. Vedete, questa figura è la manina di una bambina di 360 grammi sulla punta del mio dito. Voi vi rendete conto che la prima cosa da capire è esattamente questa, che non c'è nessuna differenza tra parlare di feto e parlare di neonato. Esistono dei feti che sono molto più grossi dei nostri prematuri. Un feto arrivato alla fine della gestazione peserà 3-4 kg. Abbiamo dei bambini che pesano 300-400 grammi. Eppure il feto non è quella cosa che normalmente si vede nelle figure iconografiche normali, cioè una cosa con un grosso testone con due manine piccole piccole, è anche quello. Il feto normalmente è, se mi dà quello forse viene meglio. Il feto normalmente è quel livello della natura umana che ancora non è arrivato a una completezza delle 40 settimane. Questo significa che questo che vedete qui adesso è un feto che è precocemente uscito dalla pancia della mamma per una serie di motivi. Probabilmente avrà anche dei problemi in conseguenza di questo, ma che ha tutto il diritto di essere curato. Alla nascita non succede assolutamente niente. Alla nascita entrerà l'aria nei polmoni, si chiuderà l'afflusso di sangue dalla placenta, cioè il sangue della mamma non arriverà più al bambino, che respirerà per conto suo, si chiuderanno dei piccoli canalini intorno al cuore e poco più. Ma a meno che uno non creda nella magia o uno non creda in qualche strana divinità, alla nascita non succede niente di sostanziale. Questo è interessante perché a noi ce lo fanno passare questo messaggio, che la nascita sia una cosa fondamentale per la quale si acquistano certi diritti. Se l'aria serve ad far acquistare i diritti umani, è vero, ma non credo che l'aria abbia questo potere taumaturgico di far acquistare il diritto ad essere persona. Il feto, negli ultimi 20 anni ci siamo resi conto di questa cosa, che è un essere pluripercettivo. Dentro la pancia della mamma succede un'infinità di cose che veramente soltanto la nostra ignoranza ci permette di capire fino in fondo. Il feto dentro la pancia sente gli odori, sente i sapori. Durante la seconda metà della gravidanza è tutto un continuo no, a tratti, ma buona parte del tempo il feto lo passa a succhiare. Succhiando si impregna e bagna labbra e lingua del liquido amniotico nel quale è immerso. E questo liquido amniotico sappiamo che ha le stesse proprietà organolettiche, si dice, cioè odore e sapore, del latte che andrà a succhiare dalla sua mamma. Il bambino, in altre parole, comincia ad abituarsi a quello che l'aspetta fuori. Imparerà la voce della sua mamma. Dentro la pancia il feto si sa, si è misurato, che arriva questa voce della mamma, della quale saranno percepibili soltanto certe vocali e la cadenza, ma questo basterà perché alla nascita, dopo che è nato, il feto dimostri chiaramente che riconosce quella voce e la sa distinguere dalla voce di un'estranea e dalla voce del babbo, con dispiacere dei babbi. Abbiamo visto che il feto sobbalza, che il feto si abitua, che il feto ha memoria, che il feto sogna. Dalle 30 settimane di età gestazionale si registra un'attività elettroencefalografica simile a quella che ha ciascuno di noi quando sogna. Si ha il cosiddetto sonno attivo, che è l'analogo di quello che sarà per noi il sonno che voi conoscete, almeno per sentito dire, REM, che è il sonno nel quale si fa la maggior parte dei sogni. Il bambino nella pancia ha altre caratteristiche, vedremo poi che cosa significa di questa lista che vedete qui davanti. Il feto dentro l'utero percepisce il dolore. Siamo andati a studiare anche noi questa cosa, siamo andati a vedere per esempio perché ci interessava questa cosa, soprattutto perché avevo conosciuto un famoso ostetrico che ha studiato, almeno ha molto applicato queste cose, tale Michel Audin, che adesso lavora in Inghilterra, è francese, che aveva lasciato nel 1980 un libro che finiva con queste cose in sospeso. Cosa sarà di questi feti che hanno avuto delle esperienze di movimento delle loro mamme, o di blocco assoluto al letto o di movimento estremo? E noi siamo andati a vedere i feti che hanno avuto le mamme ferme a letto durante la gravidanza ne risentiranno, in quanto abbiamo dimostrato, pubblicando su una rivista importante, che avranno dei piccoli disturbi di equilibrio, perché la sottostimolazione che hanno avuto prima di nascere gli ha fatto sviluppare in maniera un pochino ritardata il sistema dell'equilibrio. Non vi trattengo sui dettagli della cosa, ma è abbastanza interessante. Ma ancora più interessante è l'eccesso opposto. Siamo andati a studiare un gruppo di ballerine, ci hanno risposto dalla Scala, ci hanno risposto dalla Fenice, ballerine professioniste che durante la gravidanza non hanno smesso di ballare. I feti di queste ballerine professioniste, una volta nati, per addormentarsi richiedono di essere cullati energicamente, se no non si addormentano. E questa è un'altra cosa molto simpatica. Voi capite bene che implicazioni ha questa roba qua. Un'altra cosa interessante che siamo andati a studiare proprio in quest'ambito, ma la faccio breve perché spero che ci possa essere qualche domanda per capire un po' cosa può essere più interessante. Una cosa che ci è piaciuta andare a studiare è il fenomeno dell'abituazione. Che cos'è questa abituazione? L'abituazione è quello che fa qualunque, per chiunque di noi, quando sente uno stimolo, una volta, due volte, tre volte, dopo un po' se ne bugia, non reagisce più. Questo ci interessa perché nel neonato è uno strumento diagnostico importante. L'abituazione nel neonato è segno di benessere. Gli si fa col pacchetto di fiammiferi vicino al neonato, gli si fa vicino all'orecchio, strizza gli occhi, seconda volta strizza gli occhi, dopo 3-4 volte smette di strizzare. Quello è un neonato che sta bene. Abbiamo fatto una cosa simile nel feto. Vedete questo qui, adesso vi farò vedere un piccolo filmato che è abbastanza interessante. Vedete questo faccione? Questo faccione, che adesso non capite con faccione, ma adesso vi spiego io. Questo faccione, qui c'è un occhio, qui c'è un altro occhio, questo è il naso e questa è la bocca. Questa qua su è la mano. E questo è il cordone ombelicale che vedrete pulsare. Perché al feto batte il cuore, ma anche l'embrione batte il cuore. Dato che l'embrione è colui che è arrivato fino alle 8 settimane di età gestazionale e a quell'epoca il cuore già batte. Ma questo feto, adesso vi farò vedere un filmatino di un minuto, che avrà una musica di sottofondo, ma quella l'ho messa io nel filmato per renderlo più simpatico, ma ogni tanto sentirete degli zzz, questi zzz, vedrete questi occhi che si strizzano e lui che gira la testa dall'altra parte. Le conseguenze di questa cosa ovviamente poi le trarremo. Vediamo che è successo, vediamo Adesso lo vediamo un attimo, adesso di profilo, tanto per capire. Aspettate, ecco di profilo, si vede la bocca qui, è chiaro. Adesso si rivedrà di faccia con l'occhio. Vedete che ha strizzato gli occhi e gira la testa dall'altra parte. Adesso vedete al rallentatore. Ecco che strizza l'occhio e gira la testa dall'altra parte. Continuando a fargli sentire questo ronzio attraverso la pancia della mamma, dopo un po' non si girerà più perché si è abituato. Ecco, queste cose qua le consideravo quando a Parigi, per una serie di vicende, entrai in uno stanzone dal quale veniva fuori una ninna nanna suonata al pianoforte e mi resi conto che non è che c'era qualcuno che suonava al pianoforte, ma mandavano questa musica registrata con delle casse stereofoniche in un pancione di una signora e registravano i movimenti del feto e vedevano che questo feto prima sobbalzava, poi sobbalzava un po' di meno, aumentava la frequenza cardiaca, poi l'aumentava un po' di meno, finché poi succedeva improvvisamente che la frequenza cardiaca, invece di aumentare, improvvisamente, risentendo per la quinta, sesta volta, diminuiva. Rallentava la frequenza cardiaca ogni volta che lo sentiva. E questo, mi spiegavano, è esattamente quello che fa chiunque di noi quando sente qualcosa che gli interessa. Il feto ha la capacità dell'abituazione, ha la capacità della memoria e ha minimamente, ma ce l'ha, la capacità dell'attenzione e ha la capacità del dolore. Il feto dalle 20 settimane almeno di gestazione, e una gestazione dura come sapete 40 settimane circa, ha tutto in regola per sentire il dolore, addirittura anche verso le 16-18 settimane sono stati fatti degli studi in Inghilterra da un amico, tale Fisk, che ha visto che se si va a prelevare il sangue dal cordone ombelicale del feto dentro la pancia della mamma per fargli una trasfusione, non c'è un aumento di ormoni del dolore, mentre se noi questo prelievo di sangue glielo facciamo da una vena interna alla pancia, dalla vena ombelicale, dalla vena epatica, pardon, dalla vena epatica, questi ormoni del dolore schizzano alle stelle. Segno ormonale, non filosofico, non morale, segno fisico di risposta al dolore. Basterebbe poi guardarli, perché questi bambini che sentono male ce li abbiamo tutti i giorni tra le mani. Sono questi piccoli prematuri, voi guardate che proporzioni ha, che respirano con un tubicino di 2 mm e che sentono in maniera inoppugnabile il dolore. Purtroppo, fino a qualche anno fa, addirittura veniva negato il dolore di questi bambini, ma veniva negato addirittura il dolore dei neonati. Negli anni 80, un altro amico, tale il professor Anand, che è un indiano che poi è andato in Inghilterra, adesso lavora negli Stati Uniti, ha dimostrato, ma nel 1987, che il neonato sente il dolore. Fino agli anni 80, la maggior parte degli anestesisti in Inghilterra e in Irlanda, che hanno fatto questa raccolta di dati lì, operava i neonati senza oppioidi, cioè senza fargli una sedazione adeguata, perché dicevano tanto il dolore non lo sente. Questo ancora è valido nel feto, ma è valido nel feto, ma soltanto per chi si occupa di filosofia, per chi si occupa di bioetica, non tutti fortunatamente. Purtroppo quelli più famosi ancora vanno avanti con queste cose perché dicono che uno è persona soltanto se ha autocoscienza, e siccome i bambini non hanno autocoscienza, i feti non hanno autocoscienza, i gravi ritardati non hanno autocoscienza, le persone che hanno un dolore fortissimo non hanno autocoscienza perché sono sopraffatti dalla loro sofferenza, non sono persone. Di conseguenza anche il loro modo di percepire il dolore non è uguale, dicono loro, al mio o al tuo. E più o meno può essere quello di un cane, quello di un'ape, dicono con queste belle paragoni animaleschi. Ma il feto assolutamente sente dolore. Addirittura, non soltanto a tutte le vie neurologiche in atto per far arrivare questo dolore al sistema nervoso centrale, ma anche una scarsezza di fattori inibenti del dolore, cioè di produzione di ormoni che si chiamano endorfine, una scarsezza di capacità concettuale, cioè non può ragionare su un'altra cosa e distrarsi, che ci fanno dire con certezza che non soltanto sente il dolore, ma lo sente più di un bambino più grande. Abbiamo studiato, perché attratti da questa cosa, siamo andati a studiare questi ragazzi che sentivano male, abbiamo studiato come piangono, e per la prima volta al mondo abbiamo visto che dentro il pianto del bambino c'è una forma di protolinguaggio. Non vi interessa particolarmente, però pensate, già in questi piccolissimi appena nati bambini a termine è presente una forma di espressione. Il pianto non è che è uguale per tutti o non vuol dire niente, già c'è una forma di espressione. Ma la cosa più interessante, per la quale addirittura questi articoli che abbiamo pubblicato sulle più grandi riviste pediatriche mondiali, ma addirittura è stato selezionato da un personaggio importantissimo in campo pediatrico per essere inserito in un libro con i migliori lavori pediatrici del mondo, abbiamo dimostrato che l'analgesico migliore, cioè la forma migliore per non far sentire male al bambino, è quello della nostra presenza. Non basta, come dicono ancora in letteratura, dargli un po' di zucchero in bocca al momento del prelievo di sangue per non fargli sentire male. Quello che fa sparire completamente questo dolore è una presenza accanto che lo rassicuri e lo distragga. Le prime volte che lo facevamo questa cosa venivamo presi un po' per stravaganti. Che fai? Parli a un feto. Abbiamo iniziato a studiare questa cosa, prima con degli apparecchietti, poi con degli apparecchioni, studiando centinaia di bambini, pubblicando, buttando via le cose che non andavano bene, ricominciando da capo se ci sembrava che il lavoro fosse stato fatto male, ricominciando, finché abbiamo dimostrato questa cosa qua, che il feto, la presenza umana fa sparire il dolore. Vedete questo qui, per farvi capire semplicemente, questo qui in una scala di secondi che piange un bambino, questo è il numero di secondi che piange
se non gli facciamo niente, e questo è il numero di secondi che piange se invece gli stiamo vicino, praticamente una media di 2 secondi e mezzo contro i 25-26 di qua, e anche molto meno di tutti gli altri sistemi analgesici che vedete qui rappresentati. Questo significa che già a quell'epoca, già quando ci troviamo in presenza di feti, questo qui è un lavoro sui neonati a termine, ma ne abbiamo fatti uno uguale sui bambini prematuri, già i feti hanno una capacità di essere sociali, di cercare, di desiderare questa presenza, che significa due cose. Significa prima di tutto la grande capacità della persona ancora a quello stadio di sviluppo, d'altra parte la nostra responsabilità di fronte al paziente. Ecco, a fronte di questo, e qui stringo un po', a fronte di questo c'è una grandissima banalizzazione invece di queste cose che normalmente viene operata dai mass media: la prematurità, le gravidanze, le prime gravidanze tardive, la gemellarità. Oggigiorno il messaggio che passa è per le donne di decidere, per gli uomini, per le donne è una cosa in più, di fare un figlio quando lo voglio io e come lo voglio io, presumendo che poi ci sia un presunto diritto ad avere un figlio perfetto. Noi auguriamo a tutti di avere un figlio bellissimo e in ottima salute. Il problema è che se si fanno certe cose che adesso vi farò capire, un po' si vanno a cercare un po' di guai. Nel senso, voi sapete bene che adesso la vita di una donna è passata metà a non fare figli e l'altra metà a disperarsi perché non gli vengono. E questa è un po' una tragedia, una condanna di questo secolo. Questo fatto provoca delle conseguenze non molto simpatiche, perché il fatto di nascere prematuri provoca una serie di malattie, delle quali a voi, grazie a Dio, non ve ne importa niente, ma che vi assicuro che invece a questi bambinetti gliene importa, e come. Il nascere a termine, cioè a 40 settimane, non è uguale a nascere a 37, ok? Figuratevi come può essere diverso se nascere a 25, quando l'impatto con l'ambiente esterno provoca degli sconquassi importanti. L'età materna avanzata, ormai vi dicono fate il figlio, fatevi la vostra, sistematevi e poi pensate a fare un figlio, è una corbelleria enorme. L'età materna avanzata porta dei rischi importanti per la salute della mamma, non ve lo so dire io, c'è chi ne sa molto più di me, ma del bambino assolutamente. Parti prematuri, gravidanze fuori posto, che si chiamano gravidanze ectopiche, morte del bambino, cioè non tutti, grazie a Dio, tantissimi stanno bene, ma sicuramente più della popolazione che fa il primo bambino in un'età adeguata. Tanto più questa cosa quanto viene associata alla pratica sempre più in voga di fare la fecondazione in vitro, dove il problema non è un problema per me, cioè non voglio dare un giudizio morale che tutti quanti siamo in grado di dare da qualunque punto di vista. Il giudizio che voglio farvi capire è un giudizio esclusivamente medico. Il fatto che, ma nemmeno medico, un giudizio fisico. La struttura di una mamma è fatta per contenere un bambino, ne può contenere 2, 3. Quando questo numero aumenta, aumenta altrettanto il rischio di questo bambino. La plurigemellarità cosiddetta porta questi 2 rischi: un bassissimo peso alla nascita e la nascita prematura. Voi dite, che me ne importa, nasce un po' prima? No, perché poi i rischi sono quelli che vi ho fatto capire prima. I rischi della adesso non vi voglio rompere le scatole, le tabelle non vi interessano, ma i rischi della prematurità sono rischi di cecità, sono rischi di paralisi cerebrale, sono rischi di difetti motori, ma anche i rischi della gemellarità. Nascere in 3 o 4 o nascere in 1 o 2 non è la stessa cosa, perché il rischio di paralisi cerebrale è alto, il rischio di retinopatia o il rischio di morte è elevato se si nasce in 3 o 4, cioè non è elevato, ma è elevato rispetto alla normalità, che adesso vi farò capire. Come il fare un bambino in età avanzata è altrettanto portatore di rischi sia di mortalità del bambino che di gemellarità. La cosa ancora più interessante però, perché fino a qui ci si arriva tutti, purtroppo non lo dice nessuno, ma se uno ci riflette lo capisce, che se uno mette dentro un addome di una signora 3-4 embrioni ci possono essere dei rischi. Quello che hanno dimostrato 2 anni fa è che questi rischi ci sono anche per una gravidanza singola, perché c'è un'alterazione delle prime cose che avvengono nello sviluppo di un embrione. Come ci sono rischi di malformazioni e come... E questa qui è una tabella riassuntiva, ma tanto per farvi capire che la letteratura è piena di queste cose, che purtroppo non racconta nessuno. Per finire questa introduzione, vi dico questo, che la mia conclusione è questa qua, che sono aumentate le possibilità della scelta della mamma, ma sono diminuite le garanzie per il feto, che si ripercuoteranno dopo la nascita, tanto che noi dobbiamo chiederci e chiedere a tutti quanti la capacità di fare sempre un passo indietro. Come diceva qualcuno, di fronte al bambinetto al quale si vuole bene, domandarsi chi sei tu, perché domandare chi sei tu significa che tu non sei mio e che non abbiamo il potere e il diritto di fare a chi portiamo la mamma porta nella pancia e chi ha come figlio tutto indiscriminatamente e indipendentemente dalle conseguenze che questo porterà. Il bambino vale in quanto tale e ha una dignità indipendente dal suo stato, perché questo è l'ultimo messaggio che vi voglio dare. Il fatto che la persona, quello che ho imparato io e quello che stiamo vedendo sempre più, che io, voi, questi bambinetti, valiamo assolutamente indipendentemente dal fatto se stiamo bene o se stiamo male, che il loro diritto di essere curati vale indipendentemente dal fatto se stiano bene o se stiano male, se la loro mamma gli vuole bene oppure no. Grazie.
Grazie Carlo. È impressionante vedere come tutto quello che ci hai detto è assolutamente documentato a livello scientifico. Ed è veramente molto, molto, molto bello. Io chiederei a Marina Corradi di commentare nel suo duplice ruolo di mamma e di giornalista, quello che il dottor Bellini ci ha detto.
Si sente? Adesso si sente? No. Si sente fuori che è acceso. Adesso funziona? Oggi pomeriggio per Avvenire ho intervistato il dottor Bellini e a un certo punto, non raccapezzandomi più fra embrioni, feti, bambini, a che punto eravamo della scala della crescita, gli ho chiesto ma di cosa stiamo parlando, di quale entità stiamo parlando. Lui mi fa non importa, tanto è la stessa cosa, tanto è ferrea la sua convinzione dell'assoluta continuità del processo. Cioè lui mi ha detto non c'è alcun salto di continuità dal momento del concepimento al bambino, è tutta la stessa cosa, cioè tutto comincia in quel momento di unione delle due cellule e tutto è un processo continuo, per cui non ha molto senso questa divisione, parliamo della stessa cosa. E questa sua frase mi è piaciuta molto, mi ha fatto venire in mente che questa sua certezza del bambino, del feto, persona, che tanto scandalizzerebbe certi bioeticisti di cui lui accennava, è contenuta in molte pagine, per esempio, della Bibbia. Non so, Geremia comincia dicendo prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato, cioè addirittura prima... E già nel grembo materno io avevo già deciso tutto, tu eri quella persona. Poi c'è il notissimo episodio di Elisabetta che incontra Maria, il bambino sobbalza perché sente la voce di Maria, cioè c'è già la persona, talmente persona che sentendo una voce sobbalza. E questa non è solo religiosità ma è sapienza popolare, cioè Elisabetta esprimeva semplicemente una sapienza popolare delle madri che riconoscevano a quel bambino di essere un tu con cui si dialogava, cioè ha fatto un salto per esprimere una gioia. E non era Elisabetta, erano tutte le donne del mondo antico e anche non molto antico, di poco tempo fa e forse anche attuale in certe culture, che danno del tu al bambino in un'antica sapienza. Loro anche se gli scienziati non lo dicono, per loro quel bambino era un tu, è già un essere, una persona con cui si dialoga. C'è un grande pioniere della pediatria, della psicologia prenatale, si chiama Chamberlain, che ha detto che la scienza ultimamente ha oscurato questo sapere delle madri, cioè che ha detto in sostanza che non vale più niente di fronte alle prove scientifiche. Il sapere delle madri sarebbe vano, sono delle credenze inutili che vanno messe da parte che non contano più niente. E mi ha stupito pochi giorni fa trovare in un saggio di una ex femminista tosta, un ex del movimento della liberazione per la donna, si chiama Eugenia Roccella, però abbastanza sincera da ammettere in un testo recente che uno dei problemi gravi dell'identità delle donne oggi e delle donne oggi è l'oscuramento dell'identità della donna in quanto madre, cioè che non si può più parlare del fatto che la donna è madre e in qualche modo anche esserne fiere e orgogliose. Cioè, l'ha detto in un libretto che non ho trovato in nessuna libreria di Milano e solo su internet, è esaurito e clandestino, non si trova da nessuna parte, però l'ha detto ed è una ex femminista che ne ha preso atto, mi sembra già qualcosa. Questo movimento di oscuramento della maternità mi sembra sia stato parallelo a un altro movimento. 40 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa sono cominciate le ecografie e quindi il grande buio che avvolgeva il ventre materno, per cui questo mistero era un fatto al di là delle autopsie, però a quel punto si arrivava solo nel punto di morte, il buio che avvolgeva la vita è stato svelato, si è vista la vita, si è cominciata a poterla analizzare e esplorare scientificamente. Allora, da un lato questo il femminismo che ha negato il valore della maternità, dall'altro invece l'accendere i riflettori sul buio del ventre materno, mi sembra, e non è solo un'analisi mia, ma non vi sto a dire di chi altri per non annoiarvi, mi sembra aver portato a un'estraniazione della maternità dalle donne, per cui è sempre meno una cosa loro. Cosa voglio dire? Che quando una donna è incinta è sempre meno un fatto fisiologico ed è più una cosa affidata ad altri, cioè una è incinta, una volta era incinta ed era incinta, adesso parte con una raffica spaventosa di esami. Mi diceva oggi il dottor Bellieni, mi ha sbalordito, che le organizzazioni della sanità internazionale raccomandano una ecografia. In Italia se ne fanno mediamente 6 e le donne benestanti ne fanno 9, che vuol dire una al mese, cioè dal primo mese cominciano a ecografare, a fotografare questo povero bambino, che mi sembra una cosa isterica. Chiedo perdono, magari non so, io l'ultimo figlio l'ho fatto 6 anni fa, per cui sono un po' indietro, magari adesso ne farei 18, però l'ultima figlia l'ho fatto 6 anni fa io, per cui sono un poco aggiornata, però mi sembra una cosa un pochino ansiosa continuare a andare ogni mese a vedere a che punto è. Poi gli fanno i filmini, ricordo, cioè mi sembra eccessivo. Adesso poi si comincia a dire che come si chiamano, gli ultrasuoni, le cose, non si è sicuri che siano perfettamente innocue, per cui il British Medical Journal ha detto: signore, almeno con i filmini di ricordo andiamoci piano, perché poi magari si scopre che non faceva così bene, i filmini di ricordo forse è meglio risparmiare. Ma comunque tutto ciò rientra, e gli esami, i continui esami, il triplo test e tutto quanto, l'amniocentesi che sarebbe consigliata dai 36 anni in poi lo fanno quelle di 25 anni, sapendo bene che è per il terrore di avere questo famoso figlio down, che in fondo è una caccia a vedere se il figlio per caso non è down, sapendo bene che quando poi è down cosa si fa. Mi diceva oggi Bellieni, e mi scusi se lo anticipo, il rischio più o meno di sindrome down è 1 su 700, il rischio dell'annocentesi, di eliminare il bambino con un'annocentesi che va a finire male, è 0,51, per cui per trovare quell'1 su 700 ne fai fuori 1 su 100 o poco meno, cioè ne fai fuori molti di più di quanti sarebbe l'incidenza di quelli malati che vuoi trovare. È un paradosso ben crudele. Ecco, c'è tutta questa affidamento alla medicina dovuto mi sembra a un'ansia terribile. Cioè la gravidanza è una paura, lo diceva anche il dottor Beglieni oggi pomeriggio, è sotto il segno della paura. Cioè una volta una era incinta e stava lì a aspettare, io credo abbastanza più fiduciosa di adesso sembra che quando è un'incinta, almeno molte donne, probabilmente meno quelle credenti che le altre, sembra che si aspettino sempre come un destino infausto, per cui devono continuare a fare tutti i test, quando poi le malattie genetiche sono 10.000 e trova il test che le va a beccare tutte, cioè sempre quello che ti scappa purtroppo. Ecco, e non so, questa paura mi fa pensare, viene da pensare a, cioè, non voglio fare psicanalisi collettiva, però insomma è ben singolare che una volta si vivesse aspettando più o meno serenamente, adesso siamo tutti qua così terrorizzati. Ci sarebbe da andare a chiederci perché abbiamo tutti paura, o perché l'idea che sia così imperfetto il figlio, o addirittura non imperfetto ma basso di statura. C'è gente in America che abortisce perché gli dicono tuo figlio sarà basso di statura. Osteria, è ben spaventosa la cosa. Ecco, che l'imperfezione sia così terribile è un'altra cosa che ci fa riflettere. L'altra cosa è, questa espropriazione arriva al fatto che in Italia siamo al 35% dei cesarei, che è una roba, credo che ci sarà bene chi non può partorire, però 35% dei cesarei vuol dire che molti ginecologi guadagnano un sacco di quattrini, prima di tutto, perché il cesareo sappiamo bene che costa parecchi soldi, e poi che alle donne viene instillata l'idea che non sono capaci di partorire e che loro ci credono. Personalmente, c'è un'altra cosa. Io quando ho avuto il primo figlio 11 anni fa mi sono sentita dire in maniera piuttosto drastica che dovevo fare il corso per partorienti, per imparare a partorire, e io in maniera altrettanto drastica, essendo piuttosto sanguigno, ho detto io non lo faccio, perché siccome mia nonna e la mia bisnonna hanno partorito senza fare il corso per partorienti, lei mi deve spiegare al dottore perché io non sono capace di partorire senza fare il corso. Cioè io ho il massimo rispetto sia di chi tiene i corsi che di chi li fa pensando di esserne rassicurato, però l'idea di fondo è che io che sono una donna oggi ho bisogno di fare il corso, se no non so partorire, mi faceva bestialmente arrabbiare. Io non ho fatto il corso e mio figlio è nato lo stesso, è come un suggerire che fisiologicamente non so, ero meno brava di mia nonna, ecco. E questa cosa mi dava un po' fastidio, l'idea che non ce la facciamo da sole. Anche questo instilla paura. Ecco, a questo punto io vorrei dire una cosa, che mi sembra che ci si debba riprendere non la capacità ma la gioia di fare un figlio anche fisicamente, e l'orgoglio, perché è questo che è un po' dimenticato. Cioè Beglieni mi ha detto noi facciamo dei corsi non per dire come si partorisce, ma per dire cantate e sentite come il vostro bambino dentro la pancia reagisce quando cantate, che mi sembra una cosa ben diversa, cioè riprendersi la gioia di questo fare fisico. Io non sono mai stata contenta come quando avevo questo bambino nella pancia, mi sentivo con questa pancia molto fiera, molto, molto orgogliosa. Si parla spesso dell'onnipotenza maschile, del potere maschile. Secondo me gli uomini hanno bisogno di questo loro potere, perché non hanno il vero potere micidiale, autentico e meraviglioso che è fare un figlio. Per questo si riempiono di altri poteri meschini e tristi, come fare la guerra, così, perché non hanno questo potere meraviglioso che noi purtroppo ci siamo lasciate, convincere da un certo pensiero femminista che è un di meno anziché un di più. E adesso, di fronte a certe usurpazioni della tecnologia, della procreazione artificiale, le donne sono state zitte. Questo è un'altra cosa che mi lascia perplessa, perché di fronte a tutte le manipolazioni della procreazione artificiale, non c'è un pensiero femminile che abbia detto che cosa si fa del corpo delle donne, perché c'è un costo psicologico e fisico di queste cose che nessuno o quasi nessuno denuncia. Ecco, per finire, niente, una nota diversa. Il feto è desiderio, dice il dottor Belieni nel suo libro, parafrasando, credo, Agostino, che dice che l'uomo è desiderio, e quindi presumo che voglia anche dire che il feto, pur beato, come penso che sia nella pancia della mamma, è desiderio di andare oltre, quindi di nascere, di vedere la luce. Però mi sono chiesta, visto che sa tante cose questo feto, che capisce tante cose, avrà una bella paura al momento di nascere, perché deve essere un finimondo nascere, se lui sa tante cose, vede questo mondo attorno che gli si disfa, questa apocalisse, questo gran casino, questo sconvolgimento, no? E gli ho chiesto, cioè, a me mi è sembrato, ma sarà un po' come morire nascere allora, perché vedi il mondo che trema, il terremoto, il finimondo, la luce, e tutto che crolla, e questo mondo che ti proteggeva, che viene meno, sarà un po' come morire, chissà che paura. Io ho pensato, però, ogni volta che entro in galleria, in autostrada, mi viene il panico, deve essere un ricordo di questo tipo qua. E lui però mi ha rassicurato con una bella risposta che vi voglio girare, dicendo, sì, sicuramente è un momento stressante, però in natura non c'è un male che non sia per un bene, e quindi questo tunnel che si attraversa è breve e subito dopo ti ritrovi nelle braccia di tua madre, quindi la paura è già finita, e quindi questa apocalisse finisce subito in una gioia più grande. Vi ringrazio.
Grazie, una bella provocazione. Io direi che adesso c'è spazio per delle domande. Dopo.